Gocce di storia, 39esimo episodio. Donne fra stregoneria e santità.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Anche quest'anno siamo tornati a casa in Val di Sole, avevamo trovato un posto fichissimo dove registrare la puntata, un forte della Prima Guerra Mondiale, purtroppo c'era talmente tanta gente che sembrava di stare a Rimini e quindi siamo dovuti scendere più vicino al paese. Speriamo che non vi siano i rumori di fondo che hanno reso meno piacevole l'ascolto della puntata che abbiamo fatto lo scorso anno. Quest'anno ci siamo buttati sulle streghe. È stata una puntata da preparare più difficile del previsto perché i testi sono tanti, l'argomento è vastissimo e dargli una connotazione diventava difficile perché c'erano tanti aspetti che potevano interessare e era difficile sceglierne uno. Quindi può darsi che alla fine diventi più che altro una puntata riflessiva, ecco. Trovare il punto di nascita della stregoneria si è rivelato estremamente complesso, perché non c'è un punto originario, anche perché noi abbiamo guardato ovviamente alla stregoneria nell'arco alpino. La prima intenzione era di fare una puntata sulle streghe della Valle Camonica, e ci sono stati dei processi a cavallo del Cinquecento, però purtroppo il testo di riferimento è stato piuttosto ostico da trovare, quindi abbiamo poi dovuto dare un altro taglio. A dire la verità abbiamo scoperto comunque dei testi estremamente interessanti. Comunque, diciamo che questa puntata riflessione va a guardare quelle che comunque erano le condizioni della stregoneria nell'arco alpino, con particolare riferimento ad alcuni episodi che sono avvenuti nella Val Camonica, perché ce n'è uno che riguarda Berzodemo, e nelle bassi valli del Trentino, nella zona di Rovereto. Una cosa che mi ha colpito fin da subito è che in un ambiente già così povero, paragonabile comunque anche all'ambiente contadino che c'è giù nella Bassa Padana, vi fossero dei gradi di emarginazione fra classi già potenzialmente emarginate. E la classe lavoratrice più emarginata era quella dei pastori. E molte streghe, in effetti, nascono, traggono le proprie origini da ambienti considerati già di partenza un po' fallati. Il pastore era considerato fallato e fallace perché era di solito analfabeta, non aveva studiato, vivendo molto tempo da solo, aveva sicuramente un comportamento più rozzo di quello che poteva avere uno che viveva invece in un paese. Il fatto che i pastori vivessero a stretto contatto l'uno con l'altro aveva portato alla nascita di una lingua vera e propria che tagliava fuori in realtà tutto il resto della popolazione. Le numerose leggende, che siano vere o meno, a me non interessa, di bestialità, dove con bestialità immagino che possiate capire quali rapporti si intrattenessero o si presume che si intrattenesse il pastore con le bestie, insomma tutto questo rendeva il pastore una figura assolutamente da evitare. Nessuno avrebbe dato involentieri in sposa la figlia a un pastore, che veniva considerato peraltro un fannullone, perché cos'è che doveva fare tutto il giorno? Guardare le vacche o le capre, quello che era. A sua differenza invece il contadino era considerato una figura estremamente operosa, perché passava tutto il tempo a faticare nei campi dalla mattina alla sera, seguendo poi anche il ritmo delle stagioni. Il pastore era talmente mal visto che nel Medioevo veniva paragonato a figure altrettanto mal viste come i macellai, perché mettevano le mani su carne insanguinata, gli usurai, soprattutto gli ebrei, e le prostitute addirittura. In più erano comunità che migravano, perché si sa che l'alpeggio si muove, no? La transumanza qua in Trentino è abbastanza relativa perché copre delle distanze chilometriche piuttosto ridotte, però comunque migravano da un pascolo all'altro, quindi non avevano radici, vivevano in comunità assolutamente isolate e questo loro migrare era visto come un problema perché? Perché il pastore sfuggiva completamente al controllo sociale e lo sfuggire al controllo sociale lo rendeva una figura pericolosa e chiunque entrasse in contatto con i pastori era considerato una figura pericolosa. Se poi in contatto con i pastori c'entrava una donna, ecco che poteva in 448 essere tacciata di essere una strega. Ora, i pastori, come avrete capito, erano sicuramente delle persone che vivevano in uno stato di relativa, se non assoluta, povertà, perché i loro beni materiali erano ridotti al minimo. Non tutti i poveri, però, erano visti così male. I poveri cosiddetti istituzionalizzati godevano invece di una maggior benevolenza. Perché? Perché erano direttamente sotto il controllo dell'istituzione. Quindi, mentre il mendicante, che era quello che andava a chiedere la carità, era mal visto perché vagava da solo di posto in posto, tanto che in alcuni villaggi la mendicità era addirittura bandita, chi invece si poneva sotto l'egida delle istituzioni e quindi veniva ospedalizzato, veniva messo negli ospizi di mendicità per i poveri, ecco che allora diventava un buon povero, mentre gli altri che vivevano una vita indipendente ma ugualmente povera venivano considerati come addirittura dei falsi poveri. In tutto questo, ovviamente, a questo punto dobbiamo collocare le donne, perché non solo gli uomini erano poveri, chiaramente, vi erano anche tante donne che versavano in uno stato di povertà. Bastava che la fonte di sussistenza della famiglia, quindi l'uomo, venisse meno ed ecco che la donna cadeva in uno stato di povertà, in men che non si dica. Cos'è che a noi faceva calare il carico? Il carico era che noi eravamo donne, quindi era il nostro stesso sesso a porci in una condizione di cattiva povertà, perché le donne, e l'abbiamo già ribadito in altre puntate, sono fallaci, lussuriose, incline al peccato. Noi siamo fatte male fin dalla creazione, perché siamo nate da una costola di Adamo, difettiamo di intelligenza, non possiamo progettare, insomma siamo lo scarto dell'umanità, era diventato una donna. Ovviamente poi da tutto questo marasma non si salvava qualcuno. Chi è che si salvava? Si salvavano le sante, cioè tutte coloro che accettavano l'onta di essere donna, ne subivano completamente il peso, vivendo una vita di espiazione per un peccato di nascita di fatto. E dov'è che sono le streghe? Le streghe sono dall'altra parte della medaglia, perché alcune donne che poi hanno praticato, chiamiamola così, la stregoneria, avevano fatto del loro essere donne, del loro essere femmina, una bandiera che al tempo era ovviamente abbastanza pericolosa. E qua ci occupiamo della prima delle nostre donne. Si chiama presumibilmente Caterina Rossi. Io ho italianizzato il nome perché era in dialetto e aveva anche delle grafie diverse. Era una donna che viveva a Poschiavo, quindi nel quartiere dei Grigioni, che sembra molto lontano, ma in realtà la puntina della Svizzera, poco sopra Sondrio, è anche relativamente vicina. Questa donna poi era andata a vivere a Berzodemo, che è invece nella Valle Camonica, poco sotto Edolo. Ora, questa era stata processata perché pretendeva di vivere solo con l'oste. Lei diceva che si sostentava soltanto attraverso l'ingestione dell'ostia. La sua collocazione religiosa è incerta e una delle ipotesi è che si fosse avvicinata al movimento dei Pelagini. Ora, era un movimento considerato eretico e quindi Caterina fu costretta ad abiurare per poi passare peraltro degli anni di carcere. Per migliorare la sua posizione, Caterina cosa fa? Decide di procurarsi la fama di santità. Lei è talmente santa che non è riuscita a consumare nessuno dei suoi due matrimoni, perché chiaramente lei ritiene di avere una vocazione spirituale. Purtroppo ha fatto male i suoi conti, perché invece l'idea che lei non abbia potuto consumare i suoi due matrimoni fa credere nelle persone che la inquisiscono, perché chiaramente quando uno viene accusato di eresia finisce davanti all'Inquisizione, che lei non sia poi così santa come vuole far credere e non abbia consumato queste nozze perché adotta dei comportamenti contro natura e ancora una volta vi lascio immaginare facilmente che cosa intendessero. Come è finita la vita di Caterina? Finita male, perché è finita bruciata sul rogo. Si ritiene che sia stata giustiziata intorno al 1672 a Boschiavo, poi nel 1673 sarà invece Arsaviva sua figlia e nel 1692 sua nipote. Quindi il suo tentativo di procurarsi una fama di santità per salvarsi dall'accusa di eresia invece l'ha gettata dritta in pasto alla stregoneria. Questo perché? Perché, come vi dicevo prima, a volte sembra in maniera inquietante che sante e streghe siano in realtà semplicemente due facce della stessa medaglia. E se ci si pensa, ci sono effettivamente diversi punti di contatto. Entrambe credono in qualcosa. Le sante credono in Dio, le streghe credono in Satana. Entrambe guariscono. O meglio, le sante guariscono sempre. Le streghe possono guarire, ma anche farti ammalare. Entrambe fanno delle celebrazioni, dei piccoli riti. Entrambe fanno uso di reliquie o pozioni. Ovviamente le reliquie appartengono più alla santità e le seconde più alla stregoneria. Entrambe hanno dato una forma antropomorfa sia a Cristo che a Satana. Entrambe dimostrano disturbi di varia natura e anche estremamente marcati. Entrambe a volte sconfinano nell'eresia, perché alcune sante, come Santa Teresa d'Avila, per esempio, furono in alcuni momenti poste sotto l'occhio dell'Inquisizione. Ovviamente le streghe hanno anche dei punti di debolezza un po' più evidenti. Di solito, se rimaniamo sempre attorno alla storia di Caterina, provengono da un retroterra più povero e socialmente emarginato. Caterina infatti parte male già da subito, perché da bambina è costretta ad emigrare in Germania. Il prete di Boschiavo infatti teme che essa possa essere traviata dalla madre e dalla nonna, che vengono entrambe bruciate perché streghe. Quindi aveva questo marchio fin dalla nascita praticamente. Tornata è orfana, è figlia di una strega e arriva a Boschiavo senza un sostentamento vero e proprio. Questa condizione di povertà la emargina doppiamente e sarà sufficiente questo a metterle addosso l'etichetta di strega proprio mentre lei cerca di mettersi addosso l'etichetta di santa. Poi, questa è una considerazione a parte. Ovviamente qua stiamo tra la fine del 1600, poi ci sposteremo un po' più avanti e un po' più indietro. Alla fine del 1600 l'età dei lumi stava arrivando. Poi con l'avvento dell'illuminismo le streghe perdono un po' della loro efficacia. Anziché dei soggetti malvagi asserviti al demonio, vengono semplicemente viste come delle indemoniate e quindi si crede che possano essere anche curate. Nel tempo in cui è vissuta Caterina questo non c'era, quindi il connubio, emarginazione, donna, contesto rurale, ignoranza, miete moltissime vittime. Lei è assolutamente una di queste. Se ci pensate, la sua famiglia è una strage generazionale, perché si ripete generazione dopo generazione, sua madre, sua nonna, sua figlia, sua nipote, e poi, non lo so, probabilmente se ne sono perse le tracce. Come ho accennato prima, a volte le sante andavano in odore di stregoneria, basti pensare a Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è stata bruciata come strega, poi è stata dichiarata santa dalla Chiesa Cattolica, uno dei tantissimi, delle tantissime contraddizioni di Santa Romana Chiesa. Comunque, in linea generale, per essere sante bisogna avere una propensione alla taumaturgia, quindi alla guarigione. Per essere considerate delle streghe, invece, bisognava spostarsi di più sull'altro lato, quindi fare dei malefici e far ammalare animali, persone, eccetera. Ora facciamo un altro passo indietro. Come vi ho detto, è più una riflessione. Io salto un po' di palo in frasca, dovete perdonarmi. Ragionando, ovviamente da una riflessione abbastanza banale, la religione nasce dal desiderio e dalla necessità di imbrigliare le forze naturali, perché già dai primissimi albori dell'umanità abbiamo cominciato a dare una forma divina alle cose che ci erano utili o che ci spaventavano. Il fuoco era una divinità, il tuono era una divinità, eccetera. Perché? Perché queste forze sono talmente potenti e fanno talmente paura che si sente il bisogno di prenderle per le briglie, perché così le puoi scongiurare oppure rendertele propizie. E la magia è proprio... La magia sembra la madre della religione, perché prima di arrivare alle grandi religioni, era la magia che la faceva da padrona. Il fuoco cos'era? Era qualcosa di magico. Immaginate un uomo preistorico, cosa sarà stato per lui un tuono? Qualcosa di assolutamente magico. Ma la magia non era alla portata di tutti. Andava data in mano a dati individui che erano capaci di mettere le mani in tali forze. E sono un po' gli antesignani dei preti, no? Poi col tempo queste forze non divennero solamente benigne, potevano diventare anche forze malevole. Quindi nasce quel dualismo che è ancora molto presente nella nostra religione. Dio, Satana, sono anche loro due facce della stessa medaglia. Col passare del tempo non è più solo il fuoco ad essere divino, viene anche creato un dio del fuoco e con essi nascono i sacerdoti che poi diventeranno i preti. E qui, proprio qui, nascono i semi delle sante e delle streghe. Entrambe poi affondano le radici in un altro sapere comune, che è quello della natura. Infatti, le sante e le streghe attingono agli stessi rimedi naturali, guariscono e a volte fanno ammalare, perché usano piante che sono talvolta estremamente potenti. Basti pensare all'aconito, alla belladonna, al datura. Sono tutte piante che, alla digitale, piante che in una quantità moderata ti fanno stare bene, in una quantità esagerata ti ammazzano. Quindi se ti guarivano, abbiamo trovato una santa. Se invece ti ammazzavano, invece abbiamo trovato una strega. Poi è chiaro che quando ti appiccicano un'etichetta addosso, tu poi segui quella corrente, quindi ti dicono che sei capace di uccidere le persone, bene, allora farai quello nella tua vita, ucciderai le persone. Invece, se tu le guarisci, ecco che ammantata della tua aura di santità, continui a dispensare pace e bene ovunque ti muovi. Oltre al conto, erano queste stesse donne ovviamente a fare uso di queste sostanze e si ritiene che sia le sante che le streghe ne assumessero in quantità tali da incorrere in quelli che sono volgarmente chiamati proprio i trip, perché sia che una avesse un'estasi mistica e quindi ritenesse di poter volare o proprio di levitare, oppure gli appariva il Cristo, la Madonna, gli angeli, eccetera, oppure le streghe riferivano di fare voli di qua e voli di là, perché c'era gente che viveva a Edolo e riferiva di volare direttamente al Tonale, e vi assicuro che la distanza non è minima, in maniera ovviamente magica, e là chi è che gli appariva? Il demonio, facevano le cose più turpi. Ormai è abbastanza sodato che questi viaggi, chiamiamolo, erano proprio viaggi dati da sostanze che alteravano completamente il loro stato mentale, e questo poteva significare o la salvezza o invece assolutamente la perdizione, perché poi quando pensavano che c'erano troppe streghe in giro arrivava l'Inquisizione e cominciavano a mietere vittime a destra e a manca. Ovviamente la commistione fra magia e religione è sempre stata forte e lo è stata fino a neanche un secolo fa. La mia bisnonna, che era una persona estremamente credente, però pensava anche di poter guarire le storte segnandole, e questa è una microscopica commistione fra religione e magia. Io stessa sono stata segnata dal fuoco di Sant'Antonio, ma me l'hanno fatto a suon di paternoster e di candele passate a raso della pelle. Quindi è una commistione che è durata ancora tantissimi secoli, a partire da quando le streghe venivano bruciate. E ovviamente in quegli anni era ancora peggio, perché il paganesimo, soprattutto in queste valli, stava ancora sfumando e la religione stava lentamente invece prendendo piede. Del resto, come ho detto, gli dei hanno sempre avuto un certo dualismo, e lo stesso dualismo è toccato anche alla nostra religione, perché Satana e Dio sono ancora, lo ripeto, due facce della stessa medaglia. Poi che vogliamo credere che Satana sia un angelo caduto, poco importa, è comunque il rovescio dell'onnipotente, no? Se tu non aderisci alla dottrina dell'onnipotente, ecco che vieni tentato dal demonio e diventi poi un suo servitore. il momento esatto in cui hanno iniziato a perseguire le streghe è un po' fumoso. Diciamo che all'inizio venivano perseguiti soltanto coloro che con la loro magia facevano danni a terzi. Il paganesimo, come ho detto, si stava ancora mescolando, quindi vi era probabilmente una maggiore tolleranza. Più invece la religione si aggrappa al tessuto sociale, più tenta di entrarvi dentro, ed ecco che tutte le forme di magia diventano punibili. Poi c'erano delle categorie professionali che più di altre rischiavano di potersi marchiare poi del segno della strega. Una levatrice, per esempio, era spesso accusata di essere una strega quando per caso le moriva un neonato. E perché è morto il bambino? Mica perché è stato il destino, mica perché l'ha voluto Dio, mica perché qualunque cosa, no, è stata la strega malvagia che si è voluta vendicare di quella famiglia e gli ha fatto morire il figlio. In generale, comunque, sono più esposte all'accusa di stregoneria tutte le donne che cercano di evadere dalle norme sociali dell'epoca. Infatti, le norme sociali di quell'epoca per le donne erano estremamente stringenti. Sposarsi voleva dire per il padre avere una figlia che diventava merce di scambio. Una figlia data in moglie uguale tu mi dai due capre. Più o meno eravamo a quel livello. Quindi una donna passava da una servitù all'altra, dalla servitù del padre alla servitù del marito. Il gesto tanto romantico del padre, che adesso non si usa più tanto, ma mio papà per esempio l'ha fatto, che ha dato la mia mano direttamente nella mano di mio marito, sembra tanto carino, mio papà che mi accompagna da una mia vita all'altra. Ecco, in realtà il significato profondo è un po' più diverso. Era mio padre che mi dava in custodia mio marito. Grazie a Dio mi custodisco da sola, ma ovviamente all'epoca non era così. Una donna doveva essere totalmente obbediente e sottomessa ed era tenuta ad esserlo. In una casa i suoi consigli non valevano nulla. Il sesso era visto soltanto per procreare, l'astinenza era vista addirittura come un altro modo per praticare non solo la castità, ma se tu ti astenevi quasi ritornavi vergine, perché esercitavi una castità così forte che era quasi una verginità ritrovata. Il sesso quindi diventa una virtù, non un piacere. Se ti piace sei un peccatore, quindi male, non dirlo a nessuno. Essere caste di mente e di gesti è una cosa essenziale, perché se tu non sei casta di mente verrai esposta all'adulterio. Quindi devi essere casta nel corpo e nella testa. Quindi va da sé che una donna si chiedeva di controllare ogni eccesso emotivo e di attenersi a un comportamento quanto più equilibrato possibile. In più le si chiedeva di avere e gestire una dicotomia interna che secondo me poteva condurre alla pazzia, perché doveva amare totalmente e completamente sia il marito che i figli, di un amore viscerale. Ma il marito non poteva ricambiare questo amore viscerale, perché lui doveva amarla ad un amore discreto e controllato, perché altrimenti sarebbero entrambi caduti in un amore viscerale che li avrebbe inesorabilmente condotti all'adulterio. È una cosa che è davvero difficile da capire, ma è così. Quindi una donna era chiesto di farsi amare moltissimo, cioè, o meglio, di amare tantissimo, ma di non farsi amare in maniera altrettanto forte. Anche i figli ovviamente ricadevano in questa equazione, quindi doveva amarli davvero molto, ma non doveva farsi amare troppo dai propri figli, perché in realtà l'amore a cui i figli dovevano attingere era quello del padre, che li avrebbe amati di un amore più discreto, più controllato e quindi migliore. Perché? Perché privo di passionalità. E quindi alla fine i figli sarebbero stati più innamorati, passatemi il termine, del padre che della madre. Va da sé che il posto delle donne era in casa e solo in casa. Più ci stava e meglio era, mentre l'uomo doveva uscire. Quindi l'universo della donna era chiuso dentro le mura domestiche, in contrapposizione all'uomo che aveva la propria casa invece al di fuori. La donna non poteva uscire perché il mondo poteva facilmente corromperla. Anche uscire al paese, intendo, no? Non è che doveva andare in grandi città. Doveva stare chiusa, perché una donna all'aperto può essere pericolosa. Tanto che addirittura veniva consigliato di accedere ai sacramenti e quindi di andare nelle chiese con parsimonia, perché andare in chiesa esponeva ovviamente le donne al contatto con le persone. Thank you. Come ho detto, per lungo periodo la magia e la religione si sono mischiate e fra l'altro il termine paganesimo deriva dalla parola pagi, che significa villaggio, che erano i posti più remoti dove queste commistioni erano più forti. E l'immagine della strega scarmigliata, rozza, ignorante, che punta il dito urlando a destra e a manca, nasce proprio qui, dove ci sono donne povere che vivono circondate da animali come gatti e capre, che guarda caso sono poi gli animali, che uno è il simbolo del famiglio, l'altro invece è il simbolo del diavolo. Ed è qui che nasce un po' questa iconografia. E nel cristianesimo poi finiscono per confluire alcune pratiche che vengono... Ora sembra quasi che sto per dire un'eresia, quindi prendetela nella maniera giusta. La transustanziazione, per esempio, ha qualcosa di magico, perché si richiede al credente di credere che quel pezzo di pane, grazie all'intercessione del parroco, diventi veramente il corpo di Cristo. Ora, le streghe vi credevano talmente tanto che facevano incetta di ostie che poi le sconsacravano per usarle poi per tutti i loro intrugli. Questa è un'altra prova del fatto che streghe e sante vanno di pari passo, perché se la religione per una strega non avesse avuto importanza, se Dio non avesse avuto nessun ruolo, allora quell'ostia consacrata non avrebbe avuto nessun ruolo, e invece ce l'aveva e come. In tutto questo si infila anche la Chiesa. Siamo ormai in pieno Medioevo, la Chiesa è estremamente corrotta, e in risposta a questa corruzione nascono i movimenti pauperistici, che sono chiaramente considerati eretici. Ora, che cosa escogita la Chiesa per combattere al meglio questi movimenti pauperistici? Oltre a scagliarli addosso l'Inquisizione, decidono che queste loro conventicole possono diventare ancora più diaboliche, ed ecco che la Chiesa di fatto inventa i sabba, perché il sabba è praticamente un'invenzione della Chiesa. Cos'è il sabba? È la cerimonia dove le streghe baciavano il sedere del diavolo per poi unirsi ai demoni in tutta un'orgia schizofrenica, e alla fine tu rinnegavi Dio e diventavi una serva del demonio. Ora, cos'è? Perché i sabba dico che sono legati e sono un po' un'invenzione? Perché fanno lo specchio, il contraltare malvagio delle cerimonie di accoglienza che facevano soprattutto i catari, che avvenivano in posti ovviamente molto lontani dai villaggi, proprio come i sabba, e durante queste cerimonie i nuovi adepti baciavano le mani e i piedi dei fratelli che sarebbero diventati parte integrante della loro nuova comunità. Ed ecco che queste cerimonie, che di diabolico non avevano nulla, ora diventano invece qualcosa di assolutamente malvagio, perché non sono più delle persone che aderiscono a un'altra dottrina, ma sono delle donne e a volte degli uomini che scientemente decidono di abbracciare il maligno, che chiaramente è una cosa che non poteva assolutamente trovare approvazione. Le prime encicliche papali contro la stregoneria risalgono al 1275, e il loro scopo è quello di riconoscere le caratteristiche delle streghe. Come ho detto, poi nel calderone finiscono anche tutti quelli che appartengono ai moti ereticali, quindi tutte queste persone fungono da capro espiatorio, anche tutte quelle povere donne che non erano delle eretiche, non avevano quindi aderito a nessun movimento, ma avevano comunque una posizione sociale atta a porle dentro il grande calderone della stregoneria. È da qui poi che nasce l'Inquisizione, che poi dà luogo a tutte le torture che si porta dietro, e sotto tortura chiaramente viene tratta ogni sorta di confessione. Spesso eresia e stregoneria, soprattutto i primi tempi, si confondono in maniera, devo dire, piuttosto inquietante. Sante e streghe si pongono in una condizione superiore a quella delle altre donne, perché talvolta sembrano avere in sé un moto che le spinge a volersi elevare allo stato di inferiorità che invece la Chiesa dava loro. poi con tutta una serie di effetti collaterali notevoli. Uno che mi è sempre balzato agli occhi quando si parla di sante è che molte di loro sembravano subire delle turbe, mi viene da dire, erotico-sessuali, perché spesso si sente parlare, soprattutto in sante di stampo medievale rinascimentale, di donne che vivono dei matrimoni mistici, no? E ecco che subentrano tutte delle fantasie che francamente mi sentirei a disagio a ripetere, ma che sembrano nascondere comunque dei disturbi mentali di una certa rilevanza, non perché certamente le poverette fossero pazze, ma perché si prostravano anche a un livello, si umiliavano la carne a un livello tale che poi gli impulsi naturali che ci ha donato il buon Dio da qualche parte dovevano pur uscire, e uscivano in una maniera del tutto incontrollata. Ora, se queste lo facevano per scelta, quindi sceglievano una strada alternativa per scelta, per le streghe non era sempre così. Perché, tornando a quello che vi dicevo prima sulle levatrici, le levatrici spesso lo facevano perché dovevano farlo, avevano pur bisogno di guadagnare. Ed è proprio questa loro condizione di necessità che poi le espone al pericolo. E da lì ecco che poi magari dicono: ok, ci sono in mezzo, tanto vale che mi faccio in un qualche modo sentire. E qua incontriamo la seconda donna che abbiamo scelto. È una donna chiamata Santina Lardini, che viene condannata a Sondrio nel 1523. Era stata accusata di visitare regolarmente il tonale da sola, volando chiaramente a cavallo di un bascopo, di un bastone. Queste donne avrebbero preparato degli unguenti, tu saltavi sopra il bastone o la scopa e magicamente ti ritrovavi al tonale. Il tonale e Sondrio non sono proprio vicini. Quando arrivava qui, cosa faceva? Pestava la croce in segno di dispregio e si inchinava al diavolo. E qua ancora una volta torna il dualismo che dicevamo prima, no? Se la religione non c'entrasse nulla, la strega non avrebbe certamente pestato la croce. La signora Lardini dà una descrizione così dettagliata dei viaggi che fa che ancora una volta viene suggerito che tutte queste cose avvengano in uno stato di alterazione da sostanze. Prima dicevo un po' delle turbe erotico sessuali di cui poverette subivano le sante, ma le streghe non sono da meno, perché riferiscono apparizioni dove con il demonio o vari demoni, che sono sempre giovani bellissimi, fantastici sotto ogni punto di vista, poi ci compiono le cose più turpi. Quindi anche loro premono parecchio il piede sulla pulsione erotica che evidentemente si portavano dentro. Da notare che sia per le sante che per le streghe dietro queste pulsioni erotiche si cela sempre il dolore, perché se le sante dicono che gli angeli le battono, le frustano per quello che desiderano fare o vogliono fare o perché è parte di quello che stanno facendo, lo stesso riferiscono le streghe. Nei loro accoppiamenti con i demoni le frustano. Quindi sesso, piacere e dolore è evidente che vanno di pari passo, sono legati in maniera assolutamente indissolubile. Come tempo la caccia alle streghe si snoda per circa quasi quattro secoli abbondanti, perché inizia all'inizio del 300 e finisce alla fine del 700, nasce con la caccia ai catari, qua sulle montagne poi ha anche una marcia in più, perché evangelizzare queste zone montane, quindi portare l'ortodossia qua in queste valli, non si era rivelato facile. Qua resistevano parecchio sacche in cui il paganesimo non voleva assolutamente mollare la presa. Volevano vivere secondo le loro credenze e le loro usanze, ed era quindi più che mai necessario premere su di loro con l'Inquisizione, quindi separare il grano dall'olio, creare quante più streghe possibili, quindi ucciderne uno per educarne 100 praticamente, no? Se voi non seguite l'ortodossia della Chiesa Cattolica, ecco quello che succede, vi facciamo bruciare su una bella pira. Alla fine ovviamente è andata bene, perché il Trentino Alto Adige è tutto cattolico, no? Alcune valli hanno ceduto molto tardi, però alla fine hanno ceduto tutte. Nel 1326 viene emanata un'enciclica chiamata il Super Ilius, dove le streghe vengono paragonate agli eretici e quindi possono essere torturate e condannate a morte esattamente come loro. Invece prima era un pochetto più... con le streghe ci si andava un pochino più piano prima di questa enciclica. Torturarle ci voleva un po' di più. Invece adesso il Superilius li equipara completamente. Dato che siamo in Trentino, spendiamo due parole su quelle che erano le credenze locali, più nello specifico le credenze tirolesi, che poi erano quelle che, leggendole, non ho trovato molta differenza con quelle che abbiamo giù nella Bassa Padana. Predire il futuro dai visceri degli animali, recitare formule per guarire i malanni, la presenza di incubi e succubi, che apparevano in sogno, persone che volavano. Ecco, questo noi non ce l'abbiamo, però predire il futuro è una grandissima costante. Vi erano poi anche delle figure più specifiche come la Pfannin, spero di pronunciarla giusto perché il mio tedesco, ve l'ho già detto altre volte, fa assolutamente pena, che era una strega che faceva un rituale preciso intorno alle chiese in modo da impedire ad altre streghe di entrare, così che non potessero cercare una conversione o una penitenza. Quindi, da quello che ho detto, spero traspaia come la lotta alle streghe fosse qualcosa finalizzato ad annientare in maniera totale tutto quel sapere arcaico che ancora permeava le valli e che doveva assolutamente finire. A questo si accompagna un'angoscia profonda delle istituzioni, perché si doveva confrontare con qualcosa che sfuggiva al loro controllo, perché in queste valli remote, adesso non lo sono più tanto, però qua vicino a noi c'è una valle, la Valle di Rabbi, che è una valle ancora abbastanza isolata, anche la sua storia è tutta particolare, meriterebbe una puntata solo per quella. Però io mi immagino l'evangelizzatore, il prete, il pastore che se ne va in Val di Rabbi e cerca di, o anche qua nell'Alta Valle, e cerca di portare il credo ortodosso della Chiesa Cattolica, ed è lui il diverso, perché il tessuto sociale qua era più forte di una persona sola, e un esercito di evangelizzatori, di preti, non sarebbe stato magari così efficace, soprattutto nel breve termine. E allora le istituzioni, nella loro paura di perdere il controllo, cosa fanno? Legiferano su ogni singolo aspetto della vita delle persone. Ed ecco che vanno a mettere le mani in una cultura che andava assolutamente per conto proprio, e per conto proprio questa cultura non poteva più andarci, perché bisognava entrare nel seno di Santa Romana Chiesa, punto. E adesso andiamo ad occuparci delle ultime due donne che abbiamo scelto. Una è Giovanna Maria della Croce, nata Bernardina Florian, e l'altra invece è una strega che porta il soprannome di Mercuria. Partiamo dalla prima. Bernardina Floriana nasce attorno al 1603 presso la città di Rovereto. Suo padre è un pittore, un fabbricante di sapone e un uomo estremamente fantasioso che vive una vita interiore molto molto ricca. La madre invece è una donna molto rigida, Gretta, che vive una vita ovviamente molto chiusa perché, come ho detto, andava così. Bernardina cresce come una donna molto intelligente, ma sviluppa anche tutta una serie di nevrosi che nel tempo andranno a peggiorare. Il contesto storico di Rovereto in quel periodo era piuttosto buono, era un periodo prospero dal punto di vista economico, invece dal punto di vista religioso era tutto molto molto più agitato. Siamo negli anni in cui il protestantesimo e il cattolicesimo sono in piena lotta, in pieno contrasto. Siamo nel periodo di quella che è chiamata la Controriforma. In più vi sono dei conflitti sociali che nascono fra la borghesia e l'industria, che sposano la dottrina protestante, e l'aristocrazia e tutto il mondo fondiario, che invece sono attaccati alla realtà cattolica e latina. Bernardina nasce quindi in un contesto culturale prospero dal punto di vista economico, ma culturalmente estremamente lacerato. Quegli anni sono a capo del vescovado, credo ci sia un Madruzzo, e il suo mandato imperiale avevano avuto il compito di debellare ogni rigurgito protestante e tenere il popolo assolutamente in seno alla Chiesa Cattolica senza dei ritorni verso il paganesimo che sembravano andare di pari passo con l'avvento del protestantesimo. Chiaramente fu tutto un fiorire di predicatori di ogni genere, predicatori protestanti e predicatori ovviamente cattolici. La Chiesa cosa fa? Prende il controllo, stringe la morsa. Bernardina sceglie la via della santità, sceglie di diventare suora. Da quel momento avrà poi una vita non solo piena di tribolazioni, ma anche piena di visioni mistiche. Bernardina, infatti, che poi assumerà il nome di Giovanna Maria della Croce, manifesterà dei poteri medianici abbastanza forti, praticherà la rabdomanzia, sarà in grado di guarire le persone, alleviare le sofferenze, tutte cose che alla fine la porteranno sotto l'occhio dell'Inquisizione. Giovanna alla fine viene sospesa dai sacramenti e rinchiusa in una cella. Qui passa alcuni mesi divisa fra dolore ed estasi mistiche. Infatti, quando passano di lì, sentono dolori, grida, colpi, e poi quando la vanno a trovare, la trovano in quella che viene appunto chiamata un'estasi mistica, nel senso che lei guardava verso l'alto come se vedesse qualcosa che gli altri chiaramente non vedevano. E questo sarebbe un altro aspetto estremamente interessante da approfondire circa la, mi viene da dire, quasi la scissione mentale che queste donne arrivavano a provare. Tuttavia Giovanna non diventerà mai accusata di stregoneria, infatti le sue agiate condizioni economiche, infatti aveva ereditato dopo la morte del fratello e della nipote, due persone che lei disapprovava fortemente, una forte somma che le aveva permesso di fondare il primo convento delle Clarisse. Giovanna era un'accesa sostenitrice di Santa Chiara. La protezione della contessa Sibilla di Lodron la portarono fuori da questo mini processo, perché non fu nemmeno un processo, e continuò a vivere questa vita di santità praticando tutte quelle attività che erano poi anche praticate da quelle donne che venivano chiamate streghe. Giovanna finì la propria vita nel proprio convento, ne fondò alla fine due, e non si spese mai a dire la verità per tutte le sue sorelle di sesso che vennero accusate di stregoneria, mentre si spese sempre parecchio per con gli ammalati, anche perché durante la sua vita a Rovereto vi fu una violentissima epidemia di peste. Giovanna era sicuramente una donna fortemente intrisa di cattolicesimo, un cattolicesimo che, come abbiamo visto, aveva delle manifestazioni che andavano ben al di là dell'ortodossia, e infatti era finita sotto l'occhio dell'Inquisizione, ma ne era uscita completamente indenne. Altra sorte invece toccò a un'altra donna, sua coeva, che risponde al nome di al soprannome di Mercuria. Mercuria rispondeva al nome di Maria da Nogaredo e deve il suo soprannome a un soprannome o al cognome, ora non ricordo, del marito, che era Mercurio. Visse nello stesso contesto culturale ed economico in cui era vissuta Giovanna, quindi stesse scissioni religiose, stessa condizione economica, stesso tutto. Qual era la cosa diversa? Che Mercuria, perché la chiameremo così, era nata povera in una famiglia di poveri, quindi in una famiglia di emarginati. Fu lei ad attirare su di sé l'attenzione dell'Inquisizione, perché fu proprio lei a presentarsi ai tribunali per denunciare due donne residenti a Villa Lagarina con cui aveva litigato. In realtà poi sarà lei ad essere tratta in arresto insieme a queste due donne, di cui una di queste si chiama Domenica Chemella. Mercuria, come ho detto, veniva da una famiglia povera, tanto che il figlio era stato spesso accusato di furto, mentre almeno una delle figlie si prostituiva. Mercuria viene torturata e anche la povera Domenica subisce la stessa sorte insieme alla figlia Lucia. Tutte e tre vengono accusate di stregoneria e Mercuria accusa le due donne di averla iniziata all'arte della stregoneria, appunto. Dicono che le hanno fatto sputare l'ostia che era stata precedentemente consacrata, così Quindi l'oste consacrata veniva messa in bocca, sputata, e questa serviva per fare tutti dei malefici. E Mercurio disse che l'aveva fatto davvero molte volte, e che per diventare una strega vera e propria aveva dovuto abiurare il sacramento della comunione. Sotto tortura ammette di aver compiuto malefici con le ostie più volte e di aver partecipato a dei sabba dove il diavolo non solo si concedeva, ma le donava anche dei soldi. Lucia descrive crimini aberranti che avrebbe compiuto appunto con le sue arti magiche, e che si sono sempre compiuti sotto l'influenza del demonio, un demonio che viene descritto sempre comunque come un uomo bellissimo. E sia le sante che vedono Gesù o gli angeli li descrivono come uomini bellissimi, le streghe definiscono sempre il demonio o i diavoli come uomini assolutamente bellissimi. Ammettono tutte di aver partecipato a dei sabba che chiamano zochi o striozzi, su alture oppure su luoghi ancora più isolati dove volavano appunto a bordo di scope o bastoni. Bastoni che, come ho già detto prima, ungevano con unguenti particolari ottenuti attraverso le loro formule che gli davano il potere di volare. Lucia trascina con sé altre donne, molte altre donne, e fa racconti così dettagliati dei suoi viaggi, intendo viaggi a bordo di una scopa o di un bastone, dei suoi incontri con queste entità diaboliche, da far supporre che fosse sotto l'effetto del datura stramonium o almeno dei semi di papavero. Bisogna pensare che all'epoca non solo queste piante erano estremamente comuni, oddio lo sono anche adesso, ma francamente se dovessi riconoscere una pianta di stramonio farei un po' fatica, mentre allora chiaramente era decisamente più alla portata perché era parte del loro sapere popolare, facevano le curatrici, i medici erano per quelli che avevano i soldi, i poveri andavano da queste donne, da quelle stesse donne che poi erano pronte ad accusare, erano quelle che poi li curavano. Queste fattucchiere andavano bene finché tutto andava bene, ma poi andavano molto meno bene quando le cose cominciavano ad andar male. Ed è quindi estremamente plausibile che queste donne avessero accesso a queste sostanze anche per loro stesse, che se assunte in dosi eccessive possono appunto produrre degli stati di alterazione psichica davvero notevoli, se non addirittura poi la morte, perché alcuni dei loro pazienti, diciamo, morivano. Questo viene chiamato il processo di Nogaredo, e in mezzo vi finiscono circa 15 persone ed è un conteggio fatto per difetto. Si svolge fra il novembre del 1646 e il maggio del 1647. Fra gli accusati vi è anche un uomo che si salverà perché il figlio chiede una supplica al principe vescovo di Salisburgo che la concede. Un'altra donna si uccide in carcere dopo aver confessato tutto quello che le chiedevano sotto tortura, invocando l'Onnipotente. E questa è un'altra cosa davvero molto interessante. Tutte queste donne votate al demonio, che quindi secondo le accuse erano diventate delle serve del diavolo, durante le torture non invocano mai il loro oscuro signore, passatemi il termine, ma invocano sempre comunque Dio, Gesù, la Madonna, gli angeli, tutte le figure nelle quali erano state allevate fin da bambine. Anche questo devo dire che è davvero interessante. Alla fine del processo si contano 8 condanne, 5 sono comminate e 3 invece vengono fatte in contumacia. La popolazione del luogo è obbligata ad assistere pena un'ammenda anche piuttosto consistente. Di Mercuria, perché era di lei che stavamo parlando, nessuna traccia. Accanto al suo nome c'è scritto giustiziata, ma a differenza delle altre non vi sono date, riferimenti o altra cosa che ci possa far capire quale sia stato il suo destino. Mercuria fu il motore di questo processo, perché fu lei appunto ad andare dai giudici e poi finì schiacciata dagli ingranaggi che lei stessa aveva inconsapevolmente messo in moto, ma di lei alla fine si perdono tutte le tracce. Sicuramente questo processo dimostra alcune stranezze. Quella che è più lampante è che le donne torturate fanno i nomi appartenenti ad alcune delle personalità più eccellenti di Nogaredo e della zona, ma questi nomi alla fine non vengono mai coinvolti nel processo, sono le donne che invece vengono messe a tacere. Con queste due storie assolutamente dicotomiche, nel contempo sorelle, chiudiamo la puntata. Quello che più mi ha colpito mentre studiavamo l'argomento della stregoneria in montagna, che poi credo possa essere applicato anche su più larga scala, è come davvero a volte essere definita santa o strega fosse solo una questione di opportunità, se non addirittura di nascita. Dipendeva un po' da dove nascevi, in quale contesto venivi allevato. Sicuramente nascere in una valle alpina dove le antiche credenze erano ancora molto molto diffuse, te la faceva giocare male. Partivi certamente peggio di una che nasceva a Trento in una famiglia della nobiltà, se non addirittura della nascente borghesia. Più alta era la propria educazione, più alta era la probabilità di diventare santa piuttosto che strega. E questa è una cosa che devo dire mi ha colpito molto, forse perché non mi ero mai soffermata a rifletterci davvero. Io non mi ritengo una femminista della prima ora, anzi, per certi versi direi proprio il contrario, però sono profondamente conscia del martirio a cui le nostre sorelle, in vari modi e in vari tempi e in vari continenti, siano state sottoposte soltanto perché erano diverse. Adesso ha assunto un'altra forma, però siamo ben lungi dall'essere salve. La società ha imparato a schiacciarci in modi diversi. Ecco, ora non veniamo più bruciate sul rogo, almeno non nel vero senso della parola, ma non dimentichiamoci che in alcune parti del mondo basta scoprirsi il viso o decidere di sposare l'uomo sbagliato per poter essere uccise. La definizione di strega è soltanto cambiata, non è stata cancellata. E con questo ci salutiamo. Abbiamo registrato, all'inizio non l'abbiamo specificato, lo diciamo adesso, eravamo partiti per registrare al Forte Barba di Fior, che è sopra la Val di Peio. Purtroppo l'abbiamo trovato molto affollato e per registrare è necessario un luogo più tranquillo, quindi siamo tornati a Peio e siamo in un parchettino vicino a una chiesa, una zona effettivamente piuttosto tranquilla. Speriamo che le macchine in lontananza non diano fastidio come lo scorso anno. Come al solito vi ringraziamo per stare con noi e per scaricare il nostro podcast, lasciateci delle recensioni. Come al solito trovate tutto il materiale usato per allestire la puntata sulla pagina www.gocciodistoria.it. E con questo è tutto, ci salutiamo e arrivederci alla prossima.
Papere di storia.
Bothwell non era sciocco, fece loro firmare un patto che venne conosciuto come il patto di Eynl II, il patto di merda. Vi ringraziamo per stare con noi, per ringraziare il nostro podcast, certo, seconda dicevo. E anche Parma alla fine venne colpita dai fermenti. Seconda, una frase orribile. La prossima volta, giusto per chiarezza, non parleremo della rivoluzione seconda. Se non è detto che la Faux Ushua sia il primo... seconda. All'epoca ovviamente tutti quanti investivano sul cinema muto perché appunto il sonoro era molto molto più che allo stato embrionale e e là alla fine il loro matrimonio arrivò alla fine. Che schifo, seconda. Tuttavia appunto seconda. E se poi in contatto con i pastori c'entrava una donna, ecco che non tutti i poveri però erano visti così male. I poveri cosiddetti istituzionalizzati, che sembra molto lontano, ma in realtà da dove ci troviamo qua, dalla Val di Sole, Forse aveva abbracciato la dottrina dei Pelagini, che a partire da quando le streghe venivano bruciate. E allora è comunque il rovescio dell'onnipotente, no? Se tu non aderisci all'onnipotente, trac, vieni in una casa i suoi consigli non valevano stavo per dire un benemato cazzo. Siamo intorno all'epoca dei Borgia, 50 anni più, 50 anni di meno, e nascono tutti quei movimenti pauperistici che ho detto una cagata, ha visioni mistiche, pratica la rabdomerda. Maria viene merda. Potete trovare tutto come al solito sulla pagina www.david... No! Si svolge fra l'11 di... cazzo! Si svolge fra l'11 di... Si svolge fra il novembre del 1646 e il 1600... E merda!